Battesimo del Signore. Ascoltiamo la narrazione del battesimo di Gesù dal Vangelo di Luca. E questo racconto viene presentato come un momento di preghiera. Cioè Gesù sta pregando. Gesù sta in preghiera. Ma vediamo un pochino come è introdotto dal testo liturgico questo momento. Il popolo è in attesa e tutti si chiedono in cuor loro se Giovanni non sia proprio lui il Cristo. E Giovanni dice: io vi battezzo con acqua, cioè entro in un rito che è secondo quella che è la tradizione anche della ritualità ebraica, dove c'erano questi riti di purificazione con acqua, nelle case dei pii ebrei era non infrequente trovare le piscine della purificazione o le giare per la purificazione che troviamo per esempio nelle nozze di Cana. C'erano queste ritualità e Giovanni Battista dà un peso molto importante al suo battesimo, che è un battesimo di conversione per preparare un arrivo. E lui infatti sottolinea: io vi battezzo con acqua, ma viene il più forte. Il più forte che battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Che cos'è questo più forte? Più avanti nei Vangeli vedremo che Giovanni Battista si chiederà se è proprio Gesù colui che doveva venire. Perché? Perché lui lo presenta con delle caratteristiche, ma come succede tante volte nella vita, queste caratteristiche possono essere anche un po' diverse, avere nello stesso nome, nella stessa dimensione, una prospettiva completamente diversa. E infatti ciò che appare è che quando Gesù è in preghiera e il popolo sta lì che viene battezzato e attende, sta aspettando, lui vede il cielo aprirsi. Ecco chi è il più forte. È colui che apre il cielo. È colui che frantuma la distanza fra noi e Dio. Il cielo si apre, discende lo Spirito Santo, in un'immagine che è un'immagine di creazione, perché lo Spirito Santo aleggiava sulle acque nel momento della creazione. Ecco che compare la nuova creazione, l'uomo nuovo, discende lo Spirito Santo, ma il contenuto di questo momento è una voce, che è la voce di Dio Padre, che dice: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Questo è il più forte, colui che conosce il Padre. Ciò che è più forte di tutte le nostre capacità umane, dirà infatti più avanti Gesù, fra i nati di donna non c'è uno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. Ecco, c'è un oltre rispetto a tutto ciò che Giovanni Battista rappresenta. Lui ha un portato veterotestamentario che è la sua dimensione, tutta la fedeltà, l'alleanza con Dio, ma c'è qualcosa di più grande. Qualcuno che viva da figlio, qualcuno che su questa terra mostri l'amore del Padre, che in ogni suo singolo atto, come sarà infatti per Gesù, mostri di essere amato. Tu sei l'amato. Qui c'è il nocciolo del nostro battesimo. La nostra adozione a figli, che è in Cristo e non è una dimensione autonoma, noi non siamo figli per noi stessi, ma siamo figli perché siamo uniti a Cristo, Lui che è l'unigenito figlio di Dio. Ecco, noi abbiamo il nostro nocciolo proprio in questo punto: essere amati. Si vede se una persona è amata, si vede se una donna è amata, si vede da come ragiona, si vede da come parla, si vede da come sceglie, si vede se una persona non è amata, si vede se un uomo non è amato. Si vede da come si muove, dalle sue strategie. Chi è amato parte da un possesso, possesso che nessuno può togliergli. Ha una spina dorsale, ha un'identità e ha in sé il compiacimento di qualcun altro. I bambini, se sono amati, crescono in un'altra maniera. Una persona, quando è accolta, quando sente, percepisce, sperimenta concretamente di essere amata, ha tutta un'altra postura rispetto alla vita. Che cos'è questa postura? Vivere dell'amore di un altro, vivere non sotto esame. C'è San Paolo che nella lettera ai Romani dice: non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Essere amati vuol dire essere stati accolti, talvolta perdonati. Un po' per tutti noi è una storia di misericordia, la storia dell'amore che ci riguarda. In Cristo è la storia nativa del suo essere, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, è della stessa sostanza del Padre, generato e non creato, lui è amato, e questa è la sua condizione, ed è questa la condizione che ci trasmette, quella condizione per cui io esisto perché un altro mi vuole bene, io esisto perché un altro ci tiene a me, esisto perché un altro è felice che io ci sia. Noi non possiamo avere vita in noi stessi, solamente Dio Padre, origine di tutto, è in se stesso, e infatti genera il Figlio. Allora noi siamo in quanto qualcuno ci dà la vita. Abbiamo cercato di vivere in un'altra maniera. Soprattutto negli ultimi secoli, l'umanità ha cercato di vivere autonomamente, di affermare la dignità della propria esistenza, che è immensa oggettivamente, però a partire dalle sue proprie prerogative. Ma noi siamo figli, cioè siamo stati generati, noi viviamo perché qualcuno ci vuole bene. Ecco che Gesù nel battesimo inizia la sua missione pubblica con questa voce, ed è questa voce quella che si emanerà in ogni suo atto, in ogni sua attività, in ogni sua azione. Egli mostrerà di essere figlio di un padre che lo ama infinitamente, mostrerà di avere gratitudine e amore per questo padre. Ogni suo atto sarà una risposta all'amore del padre. Così parlerà, così ragionerà, così guarderà, così farà tutto quel che deve fare, e così sarà fin sulla croce. Noi crediamo che la nostra vita si tenga in piedi quando abbiamo dei possessi o delle qualità. No, la nostra vita si tiene in piedi quando conosciamo l'amore, quando conosciamo di essere amati. Noi abbiamo struttura vera, autentica, che regge a tutto quel che ci succede, quando questa voce, da essere la voce che riguarda Cristo, diventa la nostra, e ci sentiamo dire, per lo Spirito Santo che entra e ci crea nuovi: tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Questa è la più profonda verità della nostra esistenza. Siamo amati.